Capitolo 12. Continuazione dell'amore di Candido. L'unica consolazione che provava Candido era di parlare alla bella Zenoide in presenza dei loro ospiti. «Come?» le disse un giorno. «Il re a cui vivevate da presso poté permettere l'ingiustizia che si fece alla vostra casa. Voi dovete bene aborrirlo». «Ah!» disse Zenoide. Chi può odiare il suo re? Chi può non amar quello in cui è riposta la spada sfolgoreggiante delle leggi? I re sono le vive immagini della divinità e noi non dobbiamo condannare mai la loro condotta. L'obbedienza e il rispetto fanno il dovere dei buoni sudditi.
«Io vi ammiro sempre più», rispose Candido. «Conoscete voi, signorina, il gran Leibniz? Il gran Pangloss, che è stato abbruciato dopo che scampò da essere impiccato. Sapete voi delle monadi, della materia sottile e dei vortici?»
«No», disse Zenoide.
«Mio padre non mi ha parlato mai di alcuna di queste cose. Egli mi ha dato solamente una tintura della fisica sperimentale e mi ha insegnato a disprezzare ogni sorta di filosofia che non concorra direttamente alla felicità dell'uomo, che gli dia false nozioni di ciò che deve a se stesso e di ciò che deve agli altri, che non gli insegni a regolare i costumi, che non gli riempia lo spirito che di parole barbare e di congetture temerarie, che non gli dia più chiare idee dell'autore degli esseri che quella che gli somministrano le di lui opere e le maraviglie che si operano tutti i giorni sotto i suoi occhi».
«E maggiormente v'ammiro, signorina. Voi mi incantate, voi mi rapite. Siete un angelo che il cielo m'ha inviato per illuminarmi sopra i sofismi del maestro Pangloss. Povero animale che io era, dopo d'aver sopportato un numero prodigioso di pedate, di frustate sulle spalle, di nerbate sotto le piante dei piedi, dopo d'aver sopportato un terremoto, dopo d'aver assistito all'impiccagione del dottor Pangloss ed averlo veduto abbruciare poco fa, dopo d'essere stato preso per decreto del divano e battuto da alcuni filosofi, io credeva pure che tutto andasse bene. Ah, ch'io ne sono ben disingannato. Intanto la natura non mi è apparsa mai tanto bella quanto allora che io vi ho veduta. I concerti campestri degli uccelli suonano al mio orecchio con un'armonia che fino a questo giorno io non conosceva. Tutto si anima e il sentimento che mi invade pare che imprima un altro colore su tutti gli oggetti. Io più non sento quella molle languidezza che provava nei giardini che avevo a Sus. Quel che voi mi ispirate è differente assolutamente».
«Oh, via, finiamola», disse Zenoide. «Il seguito dei vostri discorsi potrebbe offendere la mia delicatezza e voi dovete rispettarla».
«Tacerò», disse Candido, «ma il mio fuoco non sarà che più ardente».
Pronunziando queste parole riguardò Zenoide, si avvide che l'arrossiva e da uomo esperto concepì le più lisunghiere speranze. La giovine danese scansò per qualche tempo ancora di trovarsi con Candido. Un giorno che passeggiava in fretta nel giardino degli ospiti, diede in un trasporto amoroso:
«Perché non ho più i miei montoni del buon paese del Dorado? Perché non sono io in stato di comprare un piccolo regno? Ah, se io fossi re!»
«Che vi sarei io?» disse una voce che colpì il cuore del nostro filosofo.
«Siete voi, bella Zenoide?» disse egli cadendole ai piedi. «Io mi credeva solo. Le poche parole che avete pronunziate pare che mi assicurino la felicità alla quale aspiro. Io non sarò mai re, né forse mai ricco, ma se voi mi amate, non rivolgete da me quegli occhi pieni di vezzi, che io vi leggo un consenso che può solo compiere i miei desideri. Bella Zenoide, io vi adoro. Aprasi la vostra anima alla pietà. Che vedo? Voi piangete. Ah, che io son troppo fortunato!»
«Sì, voi siete fortunato»,
disse Zenoide. Niente mi obbliga a celare la mia sensibilità per un oggetto che io ne credo degno. Finora non avete avuto pietà della mia sorte che per i legami dell'umanità. È tempo ormai di stringere questi legami con altri legami più santi. Io mi sono consigliata. Riflettete seriamente ai casi vostri e pensate soprattutto che sposandomi contraete l'obbligo di proteggermi e di mitigare e dividere le miserie che forse ancora mi serba la sorte.
Sposarvi, dice Candido. Queste parole mi illuminano sull'imprudenza della mia condotta. Ah, caro idolo della mia vita, io non merito da voi tanta bontà. Cunegonda non è morta ancora.
Chi è questa Cunegonda? Chiese Zenoide.
Questa è mia moglie,
rispose Candido con la sua solita sincerità. Restarono i nostri amanti qualche tempo senza aprir bocca. Volevano parlare e le loro parole spiravano su lor labbri. I loro occhi erano molli di pianto. Candido tenea fra le sue mani quelle di Zenoide, se le stringeva al cuore e le divorava di baci. Ardì alzare gli sguardi e credé di vedere scritto il suo perdono nei begli occhi di lei. «Caro amante», gli diss'ella, «la mia collera coprirebbe malamente i trasporti che autorizza il mio cuore. Fermati, peraltro. Tu mi rovineresti nell'opinione degli uomini e saresti poco capace d'amarmi se io diventassi l'oggetto dei loro disprezzi. Fermati e rispetta la mia debolezza».
Non riferiremo tutta quella conversazione interessante. Ci contenteremo di dire che l'eloquenza di Candido, abbellita dalle espressioni amorose, ebbe tutto quell'effetto che gli poteva aspettare sopra una filosofessa giovine e sensibile. Questi amanti, i cui giorni passavano per l'innanzi fra la mestizia e fra l'inquietudine, parvero felici. Il silenzio delle foreste, le montagne coperte di bronchi e spine, ed attorniate da precipizi, le pianure gelate, i campi ripieni d'orrore dei quali erano circondati, li persuasero maggiormente del bisogno che si avevano di amarsi. Erano risoluti a non abbandonare quella solitudine orribile, ma il destino non era stanco di perseguitarli, come lo vedremo nel capitolo seguente.